Bentornati e bentornate su Intervista Autori, sono Sveva Magaraggia e oggi siamo in linea con Maurizio Ambrosini, che ha recentemente pubblicato per la casa editrice Il Mulino un libro dal titolo Famiglie nonostante, come gli affetti sfidano i confini. Benvenuto Maurizio.
Grazie di questo contatto, di questa possibilità di presentare il mio libro.
Un grande piacere. Allora, prima di farti le prime domande, ci tengo a dire che si vede che questo libro di cui oggi parliamo è frutto di un lungo percorso di ricerca sui processi migratori. Si sente in ogni pagina questa tua lunga esperienza, perché sei stato capace di rendere la complessità e l'eterogeneità delle famiglie dei migranti, riuscendo però a rimanere sempre comprensibile anche per un pubblico non strettamente accademico. E questo è sempre molto difficile, secondo me, per noi. Quindi sei riuscito a costruire un libro molto semplice che però non diventa semplicistico, per usare uno slogan
Ti ringrazio.
radiofonico. E allora, questo libro si articola in cinque capitoli e si occupa di questi legami familiari in modo molto articolato, perché affronti prima la tematica delle famiglie trasnazionali, dei ricongiungimenti familiari, delle nuove generazioni scaturite dalle migrazioni, rimesse economiche e politiche migratorie, per chiudere tutta questa lunga carrellata. Prima della domanda ti voglio fare i complimenti anche per il titolo, che l'ho trovato molto efficace, Famiglie nonostante, perché è proprio capace di restituire la forza e la tensione dentro, che è dentro a questi legami familiari.
Grazie.
Allora, ti vuoi presentare tu un po' al nostro pubblico e soprattutto vuoi dirci che cosa ti ha portato a scrivere questo libro?
Sì, io insegno attualmente all'Università degli Studi di Milano, la cosiddetta statale, mi occupo in effetti da parecchi anni di temi delle migrazioni, ahimè una trentina d'anni. E ho insegnato in precedenza all'Università Cattolica, poi sono stato professore associato a Genova e finalmente nel 2005 sono approdato alla Statale di Milano. Tra le cose di cui mi occupo c'è la rivista Mondi Migranti, di cui sono direttore, che è stata una delle fonti ispiratrici di questo lavoro. Dirigo la scuola estiva di sociologia delle migrazioni e sono il responsabile scientifico del Centro Studi Medi Migrazioni nel Mediterraneo di Genova. Tra gli incarichi extraaccademici, desidero semplicemente accennare al fatto che sono componente del CNEL, nominato come esperto, e lì coordino l'organismo che si occupa di politiche di integrazione degli immigrati. Quindi, anche sul versante istituzionale, un po' cerco di contribuire a una migliore gestione di questo tema. Per quanto riguarda la genesi del libro, ma in generale io da alcuni anni avverto l'esigenza di cercare di portare il dibattito sulle migrazioni su un terreno più obiettivo, su un terreno meno carico di pregiudizi, di ansie, di passioni, e quindi di cercare di parlare delle migrazioni come sono in realtà e non come ce le immaginiamo. E la realtà delle migrazioni oggi, in Italia come in altri paesi sviluppati, vede in primo piano proprio l'attore famiglia. Prima arrivano i lavoratori e poi a un certo momento, con fatica, cominciano i ricongiungimenti familiari, la nascita di figli, la loro crescita, con tutte le conseguenze che ne derivano di maggiore interazione con la società ricevente, a volte anche di nuovi problemi che sorgono. Per darvi un termine di paragone, i migrati sono 5 milioni e 300 mila regolari, su questi rifugiati richiedenti asilo sono circa 300 mila, cioè qualcosa come il 5% del totale. Il nostro dibattito si è scatenato negli ultimi anni intorno a questo ristretto 5%, dimenticando il resto, e il resto appunto sono famiglie. Per quanto riguarda il taglio del libro, che tu hai gentilmente apprezzato, devo dire che qui ha contribuito anche la stessa casa editrice. Io ero partito con un taglio più accademico e invece, credo giustamente, il Mulino mi ha chiesto di fare un libro più agile, che potesse andare a un pubblico più ampio, e quindi ho praticamente riscritto diversi capitoli che erano già pronti, sfrondandoli di citazioni di apparato bibliografico, inserendo delle piccole storie all'inizio di ogni capitolo, e quindi cercando di renderli più vivi e parlanti, per così dire.
Sì, si sente molto e anche queste piccole storie che aprono i capitoli effettivamente sono capaci di avvicinare al lettore, alla lettrice, la tematica che poi vai ad approfondire nei singoli capitoli. Va bene, occupiamoci di questo attore famiglia, appunto, come l'hai definito tu. Mi è piaciuto molto e secondo me può essere molto interessante, per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici, tutto il ragionamento che tu fai delle nuove generazioni scaturite dall'immigrazione. È interessante soprattutto perché nel nostro paese che continua a invecchiare, come ci dicono tutte le statistiche, i giovani appartenenti alle famiglie che hanno alle spalle una migrazione sicuramente sono un valore aggiunto molto interessante. Tu nel libro li chiami il manifesto dell'Italia nuova che si sta formando sotto i nostri occhi. Ecco, che caratteristiche hanno?
Ma intanto sono 1.300.000 i giovani figli di immigrati. Per la maggior parte ormai sono nati qui. In particolare nei primi ordini di scuole superano l'80%. C'è quindi anche un cambiamento di profilo. Non più ragazzi ricongiunti o meno, o li troviamo soprattutto nell'adolescenza, ma se guardiamo ai più piccoli sono quasi sempre bambini nati in Italia che cominciano il loro percorso anche di inserimento scolastico in italiano fin dagli inizi. Quindi da questo punto di vista, al di là della discussione sulla cittadinanza, sono culturalmente italiani, linguisticamente italiani come prima lingua che parlano. In secondo luogo, vorrei ricordare che ne abbiamo 30.000 nelle università, probabilmente approssimati per difetto, perché un certo numero hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Quindi una popolazione che diventa sempre più diversificata, che incontra problemi ancora, ritardi scolastici, abbandoni, iperconcentrazione nei cosiddetti rami bassi dell'istruzione superiore, cioè in gran parte accedono all'istruzione tecnica o professionale. Quindi se guardiamo a questo aspetto della partecipazione scolastica, vediamo progressi, soprattutto per i giovani nati qui, per l'appunto, in cui la quota dei liceali si alza, la quota di coloro che hanno avuto un percorso scolastico lineare si alza, soprattutto per le ragazze. Progressi quindi, ma ancora persistenti ritardi e difficoltà. Qui gioca anche una sorta di malintesa protezione da parte di insegnanti, amici di famiglia, responsabili scolastici che consigliano alle famiglie di avviare i figli verso percorsi percepiti come meno impegnativi o più idonei a portarli rapidamente verso il mondo del lavoro. Direi poi che, anche se le famiglie immigrate hanno fatto passi verso l'integrazione, la crisi economica e la successiva stagnazione ha indebolito questi processi e ha introdotto nuovi elementi di impoverimento. E mi pare quindi che oltre alle normali difficoltà linguistiche, ci siano elementi che ricordano le famiglie popolari, operaie del passato, quelle di cui si occupava Don Milani quando faceva notare la differenza tra chi a casa usa 300 parole di italiano e chi ne usa 2 o 3.000. Ecco, io credo che oggi i giovani di origine immigrata debbano confrontarsi con un retroterra familiare e abitativo e sociale più in generale che per loro comporta difficoltà in più nel loro percorso. Ciò non impedisce ad alcuni di emergere in modo molto brillante e faccio qualche esempio dei
Certo.
calciatori come Ken, cantante Mahmood, ci sono ormai giovani di seconda generazione o di coppia mista che brillano, ma dietro a loro altri che in varia misura fanno fatica e credo che dovremmo porre più attenzione adesso, soprattutto al loro ingresso nel mondo del lavoro, tema che conosciamo ancora poco, ma che sarà la grande sfida dei prossimi anni.
Certo, la nuova frontiera dell'inclusione, come dici tu nel testo, sicuramente. E nel libro parli anche dell'attività, diciamo, di volontariato e di partecipazione politica attiva di questi giovani. Ci vuoi dire qualcosa della rete G2 e di questo tipo di organizzazioni?
In generale, gli immigrati non partecipano ancora molto nella società italiana dal punto di vista sociale e politico. I ritardi, le difficoltà nell'accesso alla cittadinanza hanno un peso. Per esempio, in termini di scarso sostegno verso le associazioni degli immigrati. Ci sono però alcuni segnali positivi. Uno è la partecipazione ai sindacati, con oltre 1 milione di iscritti di origine immigrata. E un altro fenomeno è quello che accennavi: le seconde generazioni sono attive sia nella realtà virtuale, per così dire, con dei network, con una presenza nei social, sia anche in termini associativi e di partecipazione al dibattito pubblico, per esempio in occasione del pur sfortunato dibattito su una nuova legge sulla cittadinanza. Lì vediamo una capacità molto maggiore, rispetto alle prime generazioni di presa di parola, di padronanza dell'italiano, di dominio dei meccanismi della comunicazione. Hanno però bisogno di un maggiore sostegno pubblico o da parte di altri attori sociali per poter diventare un attore a pieno titolo, capace di farsi sentire di più nel dibattito pubblico, dove al di fuori delle cerchie degli specialisti è difficile vedere, so, sui maggiori giornali o sulle maggiori televisioni interventi di protagonisti di queste reti degli immigrati. In compenso, certamente, gli immigrati, i giovani, soprattutto queste seconde generazioni, mostrano una capacità di attivarsi sia sul fronte dei movimenti sociali, sia anche nell'ambito del volontariato, oggetto della mia ultima ricerca che uscirà tra breve. Mentre in genere pensiamo agli immigrati come oggetto del volontariato, c'è un numero crescente di immigrati attivi nel volontariato in varie forme e questi sono soprattutto giovani istruiti, per il 40% ormai cittadini italiani, con 7, 8 su 10 che hanno titoli di studio superiori. Vengono novità inattese dal mondo dell'immigrazione e certamente le reti delle seconde generazioni sono un'avanguardia di questa nuova frontiera della partecipazione.
Certo, un movimento comunque innovativo. E mi riallaccio a quello che dicevi poco fa del nodo della cittadinanza per chiederti, anche alla luce delle tue esperienze in ambito anche, come dire, di ricerca sociale e anche di attività di ricerca ad alto livello, se hai delle raccomandazioni o delle linee guida da fare ai decisori, quindi ai politici.
Ma per gestire le politiche migratorie bisogna operare delle distinzioni. Parlare di immigrazione in generale porta fuori strada, porta alla paura sostanzialmente. Se cominciamo a farci delle domande più precise, cioè gli studenti li vogliamo o non li vogliamo? I ricongiungimenti familiari li vogliamo o non li vogliamo? Le infermiere, le vogliamo o non le vogliamo? E così via, credo che possiamo darci delle risposte più razionali e pragmatiche, in cui alla fine i nostri interessi si incontrano con le attese, con le aspirazioni di molti immigrati. I ricongiungimenti familiari, l'integrazione delle famiglie immigrate, secondo me, sono uno di questi elementi in cui la convergenza è possibile, perché l'immigrato accompagnato dalla sua famiglia ha maggiori possibilità di integrazione sociale, ha maggiori spinte a interagire con i servizi pubblici, così come con la rete del vicinato, e ha maggiore motivazione a inserirsi pacificamente, in modo tranquillo e ordinato nel contesto abitativo in cui vive, appunto, con moglie e figli. Detto in altri termini, i dati sulla criminalità ci mostrano che il protagonista di azioni devianti o comunque socialmente sgradite, ubriachezza, risse, consumo di sostanze, schiamazzi, è principalmente un giovane maschio solo, immigrato o italiano o americano a seconda dei contesti. Quando invece le persone entrano in una relazione familiare, diventano responsabili di una famiglia con moglie e figli, i tassi di criminalità crollano, i tassi di devianza si abbattono. Quindi chi ha a cuore, la sicurezza dei quartieri, delle nostre città dovrebbe favorire i ricongiungimenti familiari, dovrebbe favorire questo insediamento più pacifico e ordinato di popolazioni immigrate. Dall'altro lato della questione è paradossale che oggi si affermi vigorosamente la cittadinanza genitoriale, il diritto dei genitori a vivere con i figli e viceversa, il diritto dei figli ad avere accanto i propri genitori, ma questo non vale per gli immigrati, la cui cittadinanza genitoriale è sottoposta a procedure selettive e spesso penalizzanti. Credo che una raccomandazione è che per avere una società più integrata dobbiamo dare più spazio alle famiglie, consentire loro di vivere insieme, abbreviare i tempi della separazione, perché questo aiuta gli immigrati, i loro figli, ma anche noi.
Certo, e di nuovo, come dicevi all'inizio, spostare tutto questo dibattito su un terreno più obiettivo e spogliarlo di questa carica politica che ha soprattutto in questi ultimi mesi l'ha un po' travolto, che non ci permette poi di fare dei ragionamenti appunto un po' più lineari, un po' più aderenti alla realtà. Appunto, è sempre molto difficile farti delle domande puntuali sul libro perché il libro è molto ricco, però in diversi punti mi sono detta, ma che cosa ci dicono tutte queste esperienze delle famiglie migranti a, diciamo, a noi che siamo parte di famiglie native? E quindi giro un po' a te questa domanda, che cosa possiamo imparare da queste esperienze che hai messo in luce in questo libro?
Ma io credo che possiamo imparare l'importanza del soggetto famiglia e del protagonismo delle famiglie per l'integrazione della società nel suo complesso. Io credo che uno sguardo più attento alle famiglie immigrate che crescono accanto alle nostre, che aspettano i figli all'uscita da scuola come le nostre, per così dire, che li portano al corso di calcio, di danza come le nostre. Riuscire a sfruttare queste occasioni per consolidare dei rapporti, per aprire delle opportunità di scambio, per migliorare la conoscenza reciproca, credo che aiuterebbe le famiglie native a conoscere il mondo, le aiuterebbe a costruire insieme alle famiglie immigrate tessuti sociali, reti di prossimità migliori, più efficaci e accoglienti, e alla fine renderebbe la società meno impaurita e ripiegata su se stessa, più capace di riconquistare gli spazi pubblici, i parchi, i luoghi di incontro, di aggregazione, e credo renderebbe migliore alla fine la vita delle nostre città.
Di tutti quanti. Chiudo questa intervista con un'altra domanda, in particolare per i nostri ascoltatori, per le nostre ascoltatrici. Hai dei testi da indicare a qualcuno che volesse approfondire queste tematiche?
Il tema non è stato molto studiato in Italia, mentre all'estero le famiglie trasnazionali e ricongiunte sono certamente state studiate maggiormente da più tempo. Richiamerei comunque nel nostro paese intanto la rivista Mondi Migranti, che ha dedicato diversi fascicoli, un fascicolo speciale proprio al tema delle famiglie. Tra gli autori che anche hanno contribuito, mi hanno fornito materiale per questo libro, ricordo Paola Bonizzoni, il suo libro Famiglie Globali, ricordo la ricerca che abbiamo fatto insieme, Ritrovarsi altrove, in Lombardia, ricordo Paolo Boccagni, Università di Trento, che ha lavorato molto sul tema delle famiglie ricongiunte, delle famiglie trasnazionali, ultimamente ha pubblicato un bel libro in inglese sul tema del fare casa, di come gli immigrati vivono la casa qui, la ricordano là, come legano la casa immaginata, desiderata con quella che invece abitano. Quindi è una prospettiva molto interessante. Ha lavorato molto su questi temi Mara Tognetti Bordogna, in particolare ha recentemente curato un libro sul tema delle famiglie miste, che invece non sono riuscito a trattare adeguatamente nel mio libro, e che invece merita altrettanta attenzione. E infine ricordo i lavori del Centro Studi MEDI su questi temi, sia il tema delle famiglie, di nuovo con una ricerca sulle famiglie trasnazionali in Liguria, sia i temi delle seconde generazioni, della partecipazione scolastica, il tema poco studiato della percezione e del discorso sulla sessualità dei giovani, di origine immigrata, e infine le ricerche sul tema assai più oscuro e insidioso della tratta di giovani donne, da inserire nel mercato della prostituzione.
Grazie, ti
Prego.
ringrazio davvero molto e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che possono trovare gli approfondimenti che ci hai appena citato, che hai appena consigliato sul nostro sito intervistautori.org, dove trovano anche tutte le altre interviste. Grazie mille e ci sentiremo presto per il prossimo libro che stai scrivendo.
Grazie.
Ciao.
A presto. Ciao.